al di là dell'analisi dei singoli provvedimenti, io credo che occorra attrezzarsi però per una lettura complessiva del disegno sottostante a questo tentativo di riforma. Anticipo una cosa, dal mio punto di vista è lecito parlare di tentativo di riforma, non sono assolutamente convinto del fatto che questi provvedimenti trovino una rapida applicazione, anche l'atteggiamento delle parti sociali è eloquente da questo punto di vista, mi sembra ci sia in altre parole il tentativo di diluirne l'entrata in applicazione nell'intento di correggere le misure, alcune misure magari in future legislature e dentro climi più favorevoli di quelli imposti oggi dall'esecutivo alle stesse parti sociali. Ci sono provvedimenti che piacciono molto alle imprese, ci sono altri che piacciono meno, ma anche il riferimento al mondo imprenditoriale in realtà andrebbe stratificato, andrebbe differenziato. Credo che questa riforma vada incontro ad alcune esigenze di ristrutturazione e di aggiustamenti perseguiti soprattutto da quella frazione di capitalismo italiano rappresentato da medie e medio grandi imprese abbastanza internazionalizzate che nella crisi intendono recuperare competitività attraverso una ridislocazione nello spazio di fattori produttivi, nelle delocalizzazioni, nonché attraverso recuperi incrementi di produttività negli stabilimenti nazionali. Forse piacciono molto meno a piccolissimi imprenditori che sono chiamati a contribuire in modo più oneroso che in passato al finanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali. In generale possiamo dire che il tentativo è quello di passare da un sistema di tutele di tipo assicurativo corporativo, ossia caratterizzato da differenti possibilità di accesso alle risorse di welfare, da molte iniquità il sistema vigente, ad un altro sistema con un quadro di tutele minime comunque selettive non universali, diciamo di impronta anglosassone tra virgolette. Ecco. In secondo luogo credo che l'obiettivo sbandierato di incrementare le possibilità di accesso al mercato del lavoro dei giovani otterrà ben pochi risultati, ma certamente possiamo ipotizzare che il complesso dei provvedimenti contenuti in questa riforma ponga le basi per consentire un certo ricambio dello stock lavorativo. Penso che questo peraltro sia proprio un obiettivo perseguito dal mondo imprenditoriale, la possibilità di procedere a un ringiovanimento della forza lavoro trainato soprattutto dal basso costo dei contratti di apprendistato. Terzo aspetto, questo ricambio avverrebbe comunque nel quadro di una cresciuta pressione e ricattabilità individuale dei lavoratori, di fatto una riforma che imprigiona ancor più le persone al posto di lavoro, definendo peraltro un quadro di tutele pienamente interno a una società salariale, e in pratica è come se si dicesse alle persone il posto di lavoro te lo devi meritare attraverso un adeguato pattern scuola, formazione, apprendistato, lavoro, e soprattutto devi continuare a meritartelo anche dopo attraverso la piena adesione e disponibilità nei confronti degli obiettivi aziendali. Questo è poi il sogno perseguito dall'imprenditoria italiana, dal mondo delle imprese, dalle organizzazioni in generale, ed è questo il quadro regolativo che viene costruito, l'incremento di produttività atteso, in altre parole, si basa soprattutto su una accresciuta pressione nei confronti del singolo lavoratore e della singola lavoratrice, che deve in qualche misura introiettare, essere in qualche modo responsabile della propria produttività. In questo quadro appare per molti aspetti indecifrabile la posizione nella trattativa assunta dal sindacato, parlo qui in realtà soprattutto della CGIL, e la posizione della CISL mi sembra abbastanza eloquente. CGIL che alterna fasi in cui diciamo si presenta con una forte rigidità nei confronti della proposta, interpretando quindi un ruolo di difesa dello status quo, di fatto ad altri in cui appare molto più possibilista. Mi sembra nei fatti che da tempo la CGIL, nelle sue espressioni di maggioranza, abbia accettato, acquisito la retorica per la quale i recuperi di produttività che sarebbero alla base di un nuovo ciclo di crescita siano possibili solo a fronte di un declassamento delle condizioni della forza lavoro. D'altra parte questo sindacato vive nel mito della possibilità di implementare in Italia un sistema di relazioni industriali, per così dire alla tedesca, basato su elementi partecipativi e cogestionali, elementi che non trovano alcun riscontro nella cultura dell'imprenditoria italiana. Non si capisce quindi quale sia la contropartita attesa dal sindacato a fronte della sua disponibilità, della disponibilità mostrata in questa trattativa. Va da sé che non abbiamo sentito dalla Camusso, magari mi sbaglio, ma non abbiamo sentito una sola parola spesa nei confronti di tutta quella parte di mondo del lavoro che si trova al di fuori dell'area regolata dalla contrattazione collettiva e dai rapporti di lavoro di tipo subordinato. Questi semplicemente per la CGIL continuano a non esistere. Cosa implica questo tentativo di riforma dal nostro punto di vista, quindi anche come prospettiva politica? Io do per scontata la difesa per ciò che rappresenta dal punto di vista simbolico, ma anche per l'oggettivo potere di deterrenza che l'articolo 18 ha, almeno per quei circa 8 milioni di lavoratori in Italia che ne potrebbero eventualmente beneficiare, quindi do per scontato che sull'articolo 18 si debba avere una posizione netta. Nel contempo penso che faremmo un grave errore a posizionarci rispetto al complesso delle misure presenti nel tentativo di riforma su un versante difensivo dello status quo. Penso in realtà che vi sia ben poco da difendere nell'attuale regolazione del mercato del lavoro e nell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Credo che qui bisogna avere la capacità di acquisire e di perseguire una strategia offensiva di tipo riformista, nella consapevolezza che si creano comunque le condizioni, almeno dal punto di vista dello spazio discorsivo, altro poi immaginare le pratiche e le forme di lotta che possono tradurre le richieste anche insomma in vera e propria contesa, in negoziato basato anche su rapporti di forza, però si apre comunque uno spazio per porre su basi nuove la questione per noi cruciale del common fare. Io personalmente sarei molto favorevole all'abolizione di alcuni ammortizzatori sociali fordisti come l'indennità di mobilità, se questo ha per contropartita l'introduzione di un reddito di base incondizionato applicato universalmente. Aggiungo di più, credo che questa prospettiva oggi abbia la possibilità di essere acquisita anche da ampi strati di lavoratori dipendenti, soprattutto se giovani assoggettati alle forme di ricatto che questa riforma promette di rendere ancora più dure. Questo significa probabilmente che la parola d'ordine del reddito di base, reddito di cittadinanza o comunque del reddito per garantire in forma universale e incondizionata debba, per così dire, cessare di essere la parola d'ordine dei, tra virgolette, precari, se con precari intendiamo tutti e tutte coloro che non dispongono di un contratto di lavoro subordinato. Occorre avere la capacità di farne la forza, l'intelligenza, di farla diventare una potenziale bandiera ricompositiva di tutte e di tutti, di tutte le forme di produzione sociale nel nuovo capitalismo. E questa credo che sia una prospettiva che, a partire da un quadro oggettivamente peggiorativo stabilito da questa riforma, eppure sia una prospettiva che possa avere molte più possibilità di trovare ricezione, ascolto all'interno di settori molto più ampi di quelli in cui finora è stata, per così dire, confinata. Ecco, credo sia un po' questa, mi rendo conto che è uno slogan, ma sia un po' questa la prospettiva da perseguire nei prossimi mesi e anni.